Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
È stato ritrovato qui nella sua abitazione, in un immobile occupato da tempo, Lorenzo Bargellini, lo storico leader del movimento Lotta per la Casa. Il ritrovamento è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. Il decesso sarebbe legato a cause naturali.
Di Lorenzo ricordo una cosa: l'umiltà, il coraggio, la passione delle cose, la serietà è una bellezza.
Lorenzo Bargellini è stato per quasi 30 anni il leader del movimento di lotta per la casa di Firenze. Scomparso prematuramente a 59 anni nel 2017, ha segnato la storia di questa città. Si autodefiniva la pecora nera di una famiglia importante di Firenze. Basti pensare alla vicina parentela con il sindaco dell'alluvione, Piero Bargellini. Lorenzo si occupava di chi non aveva una casa, coordinava manifestazioni, presidi, occupazioni ed occupazioni che diventavano luoghi di relazioni e di salvezza per tanti italiani e non. Illegalità necessarie persino di lapiriana memoria, capace di sopperire ad un problema, quello della casa, tanto urgente quanto indispensabile. Lorenzo è morto giovane per un infarto, perché ha dato tutto quello che aveva da dare, vivendo, lui di famiglia importante, in una condizione di totale umiltà. Oggi ricordiamo Lorenzo Bargellini perché si svolge in questi giorni una nuova edizione del premio a lui dedicato. La famiglia Bargellini, con l'archivio Il 68, la Fondazione Giovanni Michelucci, l'Istituto Ernesto De Martino, Cambio, la rivista sulle trasformazioni sociali, hanno istituito nel 2019 il premio Lorenzo Bargellini per la migliore tesi di laurea magistrale o di dottorato inedita della Cesare Alfieri di Firenze, la Facoltà di Scienze Politiche. Il premio di questa quinta edizione intende mettere al centro l'emergere di forme di prefigurazione di modi altri e alternativi rispetto ai modelli di vita e alle dinamiche politiche e istituzionali consuete e dominanti. In particolare richiama l'attenzione sulle proposte di quei movimenti e quelle realtà di auto-organizzazione sociale che elaborano pratiche di resistenza e politiche dal basso. Che come purtroppo è risaputo i morti non parlano, siamo andati in via dei Pilastri per far parlare tre dei suoi compagni, sentire chi è stato e che cosa ha fatto Lorenzo Bargellini, e perché c'è ancora qualcuno che oggi, a 7 anni dalla sua morte, pensa ancora di tirarlo in ballo per fare campagna elettorale. I morti non parlano, ma i suoi compagni sì, e dopo di loro parlerà la storia. Allora, permesso?
Buongiorno.
Come mai sei arrivato?
Perché sono stato ad uno sfratto.
Dove?
E a fare vile mutualismo a Campi e a Signa. Sono in bicicletta perché mi si è rotto la macchina, quindi ho già fatto 30 km in bicicletta.
E com'è andato la questione?
L'ufficiale giudiziario non si è presentato. Era il primo accesso e dovevamo avere una proroga adeguata per trovare una soluzione.
Io sono Giuseppe Cazzato, sono un sindacalista dei Covas e faccio parte del movimento di lotta per la casa fin da quando è nato e l'ho conosciuto nel 77. Io ero appena arrivato a Firenze, ragazzino, avevo 18 anni, avevamo la stessa età, c'erano 3 mesi di differenza fra me e Lorenzo. E ero nella casa occupata di via Calzaioli, l'ex albergo occupato, e con Lorenzo c'è stata subito una sintonia, è stata una delle persone più inclusive e meno respingenti che ho incontrato qui a Firenze, sempre attento ai problemi, col quale si poteva parlare di tutto e con un impegno che ti spronava a fare le cose. Da quel momento abbiamo iniziato, diciamo, una collaborazione che poi è durata per 40 anni. Non ci siamo persi di vista quasi nemmeno un giorno con Lorenzo, ci vedevamo quasi tutti i giorni, dalle cose diciamo più ludiche, il bicchiere di vino all'Arco di San Pierino, l'aperitivo al Bar d'Aria, insomma, posti che chi era a Firenze 40 anni fa li conosce benissimo, a tutte le battaglie che si sono fatte, che sono state fatte qui a Firenze, ma che avevano anche un respiro nazionale, quella sul nucleare, contro l'eroina, le carceri. Era il movimento, subito dopo il movimento del 77 c'è stata un'ondata repressiva che ha portato in galera decine e decine, centinaia di compagni, e quindi un intervento che poi Lorenzo ha continuato anche dopo fino agli ultimi anni. Nel corso degli anni si sono fatti diversi presidi sotto manifestazioni sotto Sollicciano, lui era sempre presente all'interno di Sollicciano, era, non dico venerato, ma quasi da parte, specialmente da tutti quei suoi compagni che aveva conosciuto da ragazzo e che poi si sono ritrovati ad essere ospiti delle patrie galere.
Sono Dario, adesso sono un architetto libero professionista. Al tempo in cui ho conosciuto Lorenzo e qui sono arrivato a Firenze a metà degli anni 90, ero uno studente che aveva difficoltà a trovare casa. Invece ho incontrato questa realtà del movimento Lotta per la Casa attraverso delle assemblee periodiche che c'erano allora in Via di Mezzo, in cui Lorenzo era uno degli animatori e che organizzavano appunto queste occupazioni, attraverso le quali poi ho potuto risolvere, diciamo, durante gli anni degli studi il problema abitativo e anche dedicare parte dei miei studi ad approfondire queste tematiche, per cui adesso mi trovo ad avere uno degli incarichi più, diciamo, rilevanti per la mia formazione, che sono quelli di direttore dei lavori per gli interventi di autorecupero di alcune strutture che erano al tempo occupate dal movimento Lotta per la Casa.
Il movimento di Lotta per la Casa, la prima occupazione fu fatta in Via di Mezzo, nel quadrilatero, per una famiglia sfrattata alla quale non era stata data una soluzione abitativa. Noi in quegli anni lì si iniziava a fare tutto un lavoro sugli sfratti che fondamentalmente doveva garantire il passaggio da casa a casa. Ma prima c'era stato anche un altro intervento, sempre sul quadrilatero, insieme agli abitanti della zona. Lorenzo, il quartiere di Santa Croce, penso l'abbia vissuto come nessun altro, lui era in perfetta simbiosi, lui non poteva stare un giorno senza passare da questo quartiere. E dopo queste due esperienze, quindi sempre sul quadrilatero, si è iniziato ad avere dei rapporti un pochino più stretti con l'Unione Inquilini per organizzare meglio tutti gli interventi da fare sulla casa. Quegli anni lì praticamente non c'erano occupazioni a Firenze, perché c'era un apparato repressivo, appena uno si permetteva di occupare una casa veniva sgomberato subito. Si è deciso di sfidare, anche perché la situazione a Firenze in quegli anni lì era la città italiana che aveva il maggior numero di sfratti rispetto alla popolazione. Abbiamo occupato, era il marzo del 90, si occupò una struttura in Via del Giglio.
Sandro Targetti, Rete Antisfratto Fiorentina. Ho conosciuto Lorenzo alla fine degli anni 70, perché io ero un militante della sinistra rivoluzionaria, in specifico Avanguardia Operaia, e Lorenzo era un giovane attivista di Lotta Continua e quindi c'era una relazione, a volte anche degli scazzi, degli scontri, insomma anni 70. Ho sempre apprezzato di Lorenzo la determinazione nel perseguire certi obiettivi, ma anche la estrema umanità nella relazione con le persone. Tanto è vero che anche gli avversari, le controparti, i dirigenti, i vari burocrati anche che gestivano il tema abitativo lo hanno sempre rispettato. Me ne sono accorto quando si fece il corteo dopo la sua morte, che c'erano gli avvocati di Casa S.p.A. in corteo, che conoscevano lui perché andava a litigare e a rivendicare o comunque cercare di non far sfrattare inquilini morosi, eccetera eccetera. Il rapporto con Lorenzo si è consolidato perché io sono stato consigliere comunale, provinciale, poi a Campi Bisenzio, e Lorenzo e anche il movimento aveva capito che in dei momenti c'era bisogno anche di un sostegno dall'interno delle istituzioni. Ora, io ero consigliere, sono stato nella maggioranza con Primiceri, ma poi si passò all'opposizione, ci fu la vicenda dell'occupazione del Consiglio Comunale, nella quale come gruppo consiliare di Rifondazione Comunista cercammo di convincere Primicerio a ricevere una delegazione, a affrontare il tema casa, che purtroppo non aveva grandi risposte. Quando c'erano gli sgomberi, perché incominciarono degli sgomberi molto pesanti, vedi via Orcagna, e come consiglieri io, ma anche la Monica Sgherri, a volte veniva anche l'assessore Grazzini, e poi dopo, quando ero in provincia, noi ci siamo sempre resi disponibili, perché pur nello scontro su un tema così importante come la casa ci fosse un momento di trattativa per giungere a delle risultanze precise, non lasciare le famiglie senza casa, senza una soluzione. Ho preso anche una denuncia insieme a Lorenzo Bargellini, ma lui ha preso più di 70, quindi io non voglio. E però siamo stati assolti.
Il movimento di lotta per la casa ha risposto a un bisogno.
Ha risposto a un bisogno e secondo me poi ha avuto anche dei risultati. Per cui questa cosa è stata riconosciuta, perché in quel momento si diceva: bene, ci sono 10% del patrimonio edilizio che rimane vuoto per 10 o 15 anni in media, i tempi erano quelli, i tempi, in attesa delle approvazioni, dei cambi di destinazione d'uso, delle procedure per poterli riqualificare o dare a nuova vita. In quegli anni il movimento proponeva: ma perché nel frattempo questi immobili non possono essere usati provvisoriamente per l'emergenza abitativa? La risposta poi delle istituzioni era sempre lo sgombero e la denuncia, eccetera. Però di fatto poi piano piano queste cose, abbiamo visto nei piani regolatori successivi, poi nelle norme tecniche è stata introdotta questa norma che consentiva un utilizzo provvisorio senza costituire cambio di destinazione d'uso nel caso che la pubblica amministrazione avesse una necessità, urgenza o emergenza varie. È vero, da una parte Lorenzo e soprattutto dall'opposizione o da quella parte politica che rappresenta gli interessi immobiliari, le grandi proprietà, eccetera, era visto come la peste, il peggiore dei soggetti possibile, forse un mafioso che organizza un racket o che hanno provato in tutti i modi, a inserire queste accuse. Dall'altra parte invece quelle istituzioni che erano anche al governo, e c'era il fatto che comunque riconoscevano che rispetto alla domanda abitativa, all'emergenza abitativa, il movimento Lotta per la Casa dava una risposta che era equivalente, se non maggiore, di quella dell'edilizia residenziale pubblica, nel senso con le occupazioni si assegnava 1.000 alloggi l'anno. Su questo c'era un riconoscimento da parte dell'istituzione di un'azione del movimento Lotta per la Casa suppletiva di quello che l'istituzione non riusciva a fare. E alle volte venivano anche assessori o servizi sociali, rappresentanti che chiedevano informalmente: ma questo qui, questa famiglia non si riesce a sistemare, non è che ci avete un posto da voi provvisorio, in modo che alcune di queste famiglie poi sono rimaste in occupazione per 10, 15, 20 anni poi ovviamente. Perché
io credo che tenere vuoti degli alloggi, anche popolari, perché ce n'è centinaia tenuti vuoti, credo sia una vergogna e credo sia anche in contrasto netto con quanto dice la Costituzione, perché anche la proprietà privata deve avere una finalità sociale, non può essere così semplicemente al servizio del profitto o della speculazione. Chiaramente entrare in un alloggio pubblico o privato è una violazione di legge, questo lo sappiamo, e le 70 denunce avute da Lorenzo testimoniano che chiaramente la repressione c'è stata e forte. Io rimango dell'idea che quando ci sono delle ingiustizie non è detto che si debba rispettare per forza la legge.
Sul problema della legalità verrebbe veramente da rispondere con le parole di un ex sindaco di Firenze, di La Pira, che tutti si mettono nel da Nardella a Renzi, hanno il ritrattino nel loro studio, forse dovrebbero anche pensare a cosa diceva La Pira quando, dopo le requisizioni delle case sfitte, perché non c'erano soluzioni alloggiative, ha requisito le case. E La Pira disse: io dovrei aver paura, lo disse in consiglio comunale, dovrei aver paura delle denunce che non hanno fondamento né giuridico e tantomeno morale, e dovrei mettermi per paura del padrone, dovrei abbandonare i poveri come il pastore abbandona il suo gregge per paura del lupo. Cioè, sono queste. E l'altra questione è anche una, perché quello che ci dicono sempre: stiamo facendo i piani, ci sono le case, abbiamo stanziato dei soldi, ma poi soluzioni reali non ce ne sono. Anche rispetto a questo La Pira diceva: a me la gente mi viene a dire che domani non sa dove andare a dormire, quindi io devo intervenire in questo momento, non posso aspettare tutte le procedure, le burocrazie e tutto il resto. Il movimento ha fatto esattamente questo, tante castagne dal fuoco abbiamo levato, perché tutti gli interventi, c'erano dei vuoti normativi e anche quegli strumenti che avevano approntato, tipo la commissione prefettizia, qui si parla appunto della graduazione degli sfratti, per graduare gli sfratti e consentire il passaggio da casa a casa, aveva dei buchi tremendi, perché non teneva in reale considerazione quelli che erano poi le reali necessità della gente. Noi abbiamo impedito con il Movimento Lotta per la Casa insieme a Lorenzo che centinaia e centinaia di famiglie finissero in mezzo alla strada, l'abbiamo fatto sul campo, ma c'era anche in quegli anni lì, aveva anche una valenza politica, cioè la gente, l'ufficiale giudiziario ci pensava due volte prima di andare a buttare fuori una famiglia. Noi con le istituzioni abbiamo sempre cercato di avere un dialogo, cioè io dico, a Firenze almeno negli ultimi 30 anni, parlando del problema casa, l'interlocutore, se non è Lorenzo, chi cazzo poteva essere? È stato quello che ha rappresentato meglio di tutti i bisogni della gente, e le istituzioni dovevano per forza necessariamente rapportarsi con lui.
E chi dice che il caso Cata è figlio di questa esperienza, voi che gli dite?
Io penso che le occupazioni devono avere un'auto-organizzazione e un'autogestione, in modo che siano un luogo di convivenza e di solidarietà, direi di mutualismo tra le persone. Se ovviamente per vari motivi vengono a mancare questi elementi e prevale una logica molto simile al mercato privato, subaffitto, minaccio, è chiaro, non è più un'esperienza che va bene, che serve ai bisogni delle persone.
Com'è tirare in ballo i morti? I morti non rispondono.
È una cosa ignobile, quella di, oltretutto appunto per querelle elettorali, insomma, cioè, si infanga il lavoro, l'impegno che ha fatto una persona per decenni, riconosciuto da tutti, semplicemente per dare fastidio alla cugina. Questa è veramente una cosa indegna.
I morti non rispondono. Ce ne sono 5 che sono rimasti più di una settimana sepolti sotto un getto di calcestruzzo nell'ex pastificio militare in corso di ristrutturazione da parte di Esselunga. Loro mi ricordano una cosa importante. Noi come movimento avevamo fatto una proposta che era quella dell'autorecupero, come una possibile soluzione. C'era un piano, avevamo individuato delle strutture su cui questa cosa poteva essere sperimentata. Questo fu presentato nel 2006. È interessante vedere questo elenco di immobili in cui c'è l'ex ospedale Fraticini a Poggiosecco, l'ex pastificio militare di Via Mariti, un padiglione della manifattura tabacchi, l'ex SERT del Salviatino, San Salvi, un padiglione 38 di San Salvi, l'ex asilo Ritter, l'ex Bice Cammeo, insomma altre strutture. Alcune di queste erano strutture occupate. Quelle che non erano occupate sono state trasformate in studentati, in centri commerciali, eccetera. Quelle che erano rimaste occupazioni siamo riusciti a farle diventare o a mantenere il loro uso sociale. Per cui a queste persone che vorrei ricordare che alla fine forse l'occupazione funziona anche come presidio, popolare in quello che è il panorama della speculazione, contro la speculazione edilizia. Il padiglione 38 a San Salvi, che era un'occupazione che durò per 10 anni, è abbastanza problematica eccetera, però adesso è una casa dello studente dell'università, di proprietà dell'università. L'ex SERT del Salviatino invece è stato sgomberato e è stato ristrutturato come case appartamenti di lusso, e durante i lavori il cartello dei lavori beffardamente c'era una scritta, uno striscione, avevano messo proprio la ditta dicendo abbiamo occupato il Salviatino. L'ex asilo Ritter è stato oggetto di un intervento sperimentale che abbiamo terminato ora nel mese di maggio, abbiamo finalmente realizzato 10 alloggi in autocostruzione e sarà anche appunto è stato un intervento sperimentale di questa lista, di questo piano che noi proponevamo, che prevedeva 1200 alloggi da realizzare in autorecupero in queste strutture. È rimasto appunto l'ex asilo Ritter perché era occupato e non riuscirono a sgomberarlo, come anche Vialdini eccetera. Su questi stiamo realizzando 34 alloggi, 10 sono terminati a Ritter, con un costo di denaro pubblico meno di quanto spende, di quanto si spende per una manutenzione ordinaria. Abbiamo prodotto dei nuovi alloggi, abbiamo prodotto anche una certezza di vita per le persone che ci abiteranno, per cui a me mi piace fare questo confronto tra i cantieri speculativi in cui si muore e questi cantieri che abbiamo fatto sperimentali, in cui invece sono nati, durante i lavori sono nati più di 10 bambini.
Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che non sia d'amore, per me, per la mia vita, che
cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.